Salutami il paccio! Arrivai a Giubiasco che la pioggia era ormai un ricordo. Un bel ricordo, oserei dire, visto il caldo torrido che era tornato ad appiccicarsi addosso alle cose e alla mia pelle. Nel pomeriggio mi ero concesso un tuffo nel fiume all'altezza di Gudo e quell'incontro fra le mie membra stanche e l'acqua fresca aveva risvegliato un formidabile appetito. Sfiancato dal peso e dai passi, raggiunsi il Grotto Torcette, pregustando l'idea di un vino con la gazzosa e di un buon pezzo di formaggio, ben stagionato se possibile, ma il grotto era chiuso. Praticamente rotolando, dunque, ripercorsi la via Monte Tabor e presi la Via Ravecchia, in direzione dell'Osteria Rusca. Scrissi un messaggio improvvisato alla Betty, una mia amica di Giubiasco che abitava lì vicino e che in pochi istanti mi raggiunse per una birra. La Betty era proprio uno schianto. Quel giorno poi si era messa un vestitino contro la calura, disse. E quando prese posto al mio fianco, a uno dei tavoli dell'osteria, il drappello di anziani giubiaschesi che la videro, e come se la videro, anzi mi correggo, ravecchiesi, tra l'altro ancora incuriositi dal mio claudicante sopraggiungere. Si animò come se qualcuno di loro avesse vinto alla tombola, o come se avessero scoperto che alla parrocchia si spacciasse il Viagra. Fu allora che fra di loro tale la Franchini, dopo aver picchiettato con le nocche e i femori le clavicole dei suoi compari, per avvertirli di ciò che stava per compiere, ci rivolse la parola. Benvenuti, Sono il la Franchini di Ravecchia, che tra l'altro, so se lo sapete, tutti i Lafranchini in origine erano patrizi di Ravecchia, eh? Nessun Lafranchini è nato fuori Ravecchia, anticamente intendo. Dicendolo, però, prese a fissarmi negli occhi e iniziò ad ammiccare, facendomi cenni piuttosto espliciti e maliziosi, riferiti alla Betty. Mi mostrò perfino la lingua, che reputai davvero troppo bianca. La Betty intanto guardava la carta delle birre e non si accorgeva di nulla, almeno sembrava. Così io un po' ingenuamente strizzai l'occhio a quella Franchini, ma giusto per comunicargli che anche io, beh, la pensavo come lui sul conto della Betty. Ricevendo il mio gesto di rimando, però, il suo volto si illuminò, si batté con forza una manata sulla coscia e fece schioccare un sonoro "Ha! Sei la ciula!" bisbigliò poi ai suoi amici, tutto paonazzo. "Ma te lo obbedì, l'afra? Ma certo, è chiaro, eh?" Arrancò uno. Cosa? Chiese un terzo, all'apparenza quasi novantenne. Effettivamente io non mi aspettavo quella reazione e per un attimo temetti. Non volevo che quelli della vecchia guardia infierissero sulla mia amica Betty, con commenti magari troppo volgari o sconvenienti, anche perché non ne sarebbero usciti illesi. La Betty, come tutti, voleva rispetto. E dove andate di bello? Chiese invece il Lafranchini dopo essersi ricomposto. Io non vado da nessuna parte, lui sta facendo un viaggio a piedi, disse concisa la Betty senza distogliere lo sguardo dalla carta delle birre, lasciando peraltro intendere che se anche non stava guardando, ci sentiva benissimo. Il Lafra ammiccò di nuovo e scosse una mano. Tosta la lince qua, eh? Te, selvatica, eh? Disse a bassa voce sghignazzando. Ho camminato da Maggia fino a qui. Domani proseguo a piedi verso nord perché voglio raggiungere il passo della novena. Dal drappello di anziani si sollevò un mormorio compiaciuto e vari furono i gesti e le frasi di assenso rivolti a me. Bravo! Disse sempre la Franchini, questa volta con tono paterno. Belle queste robe, bravo! Com'è che fai di parentela? Glielo dissi e lui iniziò ad elencarmi una serie di nomi che erano affiancati al mio stesso cognome, per vedere se conosceva qualche mio parente, ma non trovammo nessun punto d'incontro in tal senso. E dove dormi stanotte, viandante? Dalla tua amica, dai, dillo. Rise di nuovo e sgomitò a destra e a sinistra. No, stanotte, visto che non piove più, dormo sulle sponde del fiume, intenda. Cosa? No, 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 inaccettabile, ma te sei matto o cosa? Ti troviamo un materasso qui alla Rusca, dai, non niente a vedere. Guarda che se non dormi non mangi bene, non ce la fai andare avanti, eh? Mi sembrò strano ricevere per l'ennesima volta l'appellativo di matto. Quello che mi colpì in particolare, però, era che se prima della partenza, un tale nomignolo mi era stato rivolto per farmi rinunciare al cammino, o quantomeno per giudicare male la mia scelta. Adesso, per quello stesso cammino, io venivo elogiato, e matto lo ero addirittura se non accettavo le comodità che meritavo. Beh, non fu semplice rifiutare un letto per la notte alla Rusca di Giubiasco. Ma dopo alcuni scambi la conversazione passò oltre. «Ecco, allora, quando arrivi su all'acqua, in Valle Bedretto, salutami il Paccio!» disse il Lafra improvvisamente. «Il Paccio?» chiesi. «Esattamente, il Pacciorini, un vero artista, è un mago. Ha lavorato una vita alle ferriere. Da quando è in pensione si è ritirato su là e fa delle costruzioni con minerali e cristalli che sono la fine del mondo. Li tira fuori lui dalla montagna, eh? Davvero un mago.» «Ah, affascinante. E come lo trovo?» «Ma il Paccio lo vedi sulla strada. Ma io sono passato, quando era? 95. C'è una semicurva dopo il paese e la sua casa la vedi lì sulla sinistra. È impossibile non riconoscerla, un po' gialla, un po' bianca. E poi il giardino è pieno di costruzioni fatte di cristalli coloratissimi, bellissimi. Crea dei giochi di luce con il sole proprio, eh.» Ora la Franchini raccontava quelle cose e sembrava che le stesse guardando. Si fissava la punta delle scarpe e sembrava parlasse di un regno magico che anche lui avrebbe voluto abitare. «Il Paccio è un artista, allora», disse la Betty. «Sì, signorina Lince, se c'è qualcuno che è un artista, che lì è proprio il Paccio. Ma occhio però, perché se non è in vena e gli bussi alla porta, è capace che ti manda via, menare alle tolle. Mi spiacerebbe per voi, ma nel caso l'importante è che gli portate almeno un saluto dall'Afra e da quelli della Rusca di Ravecchia.» «Volentieri, l'Afra», dissi. «Ma il Paccio, com'è che fa a tirar fuori i cristalli dalla montagna?» chiesi poi. «Questa è una bella domanda. Devi sapere che una volta materiali come il plastico, la dinamite, le micce erano cose che si potevano acquistare senza troppi giri di scartoffie come oggi. Tu andavi in certi depositi o negozi, e potevi comprare tranquillamente roba come veleno per topi, insetticidi, oggi illegali, e il necessario per far saltare in aria il palazzo delle Orsoline, se volevi. Il Paccio, che oltre ad essere un artista è anche un matto, ma per davvero però, ha sempre avuto l'ansia di rimanere senza i suoi esplosivi, dai quali dipende la sua arte. Così negli anni si è creata una scorta bella abbondante, che tiene clandestinamente in un deposito blindato, Mi piacerebbe molto vederlo all'opera. Molto interessante. Ma insomma, lui ha il permesso di far saltare in aria la montagna, in sostanza. Caro viandante, immagino che il Paccio detenga la cosiddetta licenza poetica.» Ci fu qualche minuto di silenzio. Arrivarono le birre. La mia stanchezza divenne sonnolenza, poi quasi stadio meditativo. Gli aneddoti sul Paccio sembravano essere esauriti, così come l'isteria che aveva pervaso il gruppo di anziani ravecchiesi all'arrivo della Betty e delle sue cosce tornite. Tutti tacciamo per qualche minuto. Apprezzamenti furono rivolti a uno spinone che passò di lì insieme al suo padrone. «Ho il Paccio alle fera di Pez!» biascicò il quasi novantenne in netto ritardo sulle tempistiche del pianeta. Dopo un po' la Betty ed io ci alzammo e ci congedammo. «Ah, te sei matto cosa?» mi disse la titolare dell'osteria quando pretese di pagare. Mi rifilò anche un panino prosciutto, gratuitamente, così. Beh, ci allontanammo a braccetto, in direzione del fiume. Quando fummo a una ventina di metri di distanza, mi tolsi lo sfizio di voltarmi un'ultima volta verso quella Franchini. Lui aveva spalancato sul volto un sorrisone beato e con una mano mi faceva un volgarissimo gesto ripetuto, il cui movimento era simile alla testa di una gallina che becchetta il grano dal patio, per intenderci. «Dag denta come un mat!» sibilò morbosamente. Io non udii, ma gli lessi il labiale e fu abbastanza. Mi voltai e accompagnai la Betty a casa, dal suo moroso, tra l'altro. «Grazie per la compagnia, Betty», le dissi prima di abbracciarla. «Fai buon viaggio e ricordati di salutare il Paccio», mi rispose lei.